As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Thank you. beh, intanto grazie a tutti di essere qui. Oggi apriamo questa giornata con un panel sul tema femminile, ma non solo, che è Personaggi, eroine o villainess, nuove rappresentazioni femminili nel fantasy. Intanto mi presento al volo, io sono Elena Di Fazio, autrice di fantascienza, ma in questo caso sono qui come curatrice della collana Guida al Fantasy, che è scritta da Sefira Riva e Gloria Bernareggi. I contenuti li mettono loro, io e Giulia Abate siamo le curatrici di collana. E la Guida al Fantasy è una serie di volumi critici sul fantasy e che stanno uscendo per Dallos Digital da luglio 2021. Abbiamo pubblicato finora 6 volumi. E, diciamo, una mappa del continente fantasy, l'abbiamo pensata così, e l'idea è esplorare il continente fantasy da un punto di vista nuovo, che con un occhio all'inclusività, quindi come praticare l'inclusività, come identificare un certo tipo di narrazioni, soprattutto quelle più tossiche nella tradizione della narrativa fantasy, come superare questo tipo di narrazioni e come identificare cliché, topoi, distinguerli, superare anche quelli. E quindi l'idea è dare tutta una serie di commenti critici e consigli di lettura che poi possono diventare dei consigli operativi di scrittura. Quindi è una guida che è diretta sia a chi legge fantasy, chi vuole farsi un'idea della narrativa fantasy e anche a chi la scrive. E, adesso io da qui lascerei la parola alle autrici e a Barbara, che è una blogger qui con noi, anche lei esperta di fantasy, per parlare insieme a noi. Ve le presento al volo anche loro, poi dopo si ripresentano ovviamente da sole se... Allora, intanto qui Barbara è blogger del blog Fenice tra le righe, giusto? Che ha anche un profilo Instagram. Uh-huh. E si occupa di fantasy, gotico, horror, narrativa e thriller, insomma tutto tondo. E Gloria Bernareggi si occupa del lavoro nel settore food come digital content creator, scrive a quattro mani con Sefira Riva, che ha fatto un sacco di cose fighissime, tra cui lavorare per l'Agenzia Spaziale Europea, che è quello che mi rimane sempre impresso. Però insieme, dal punto di vista del fantasy, curano il blog medisia.eu, in cui appunto parlano di, da un punto di vista critico, di narrativa fantasy, e scrivono a quattro mani anche narrativa, stanno per pubblicare un libro di cui poi ci parleranno se vogliono.
Dipenderà i 5 minuti di tempo.
Esatto, accordateci. E a questo punto io lascerei tutto il tempo a voi, così avete il timing. Prego.
Ok, partiamo subito con l'argomento di oggi. E quindi le personaggi eroine o villainess. Quindi vi faccio una domanda: l'ultimo fantasy che avete letto in cui c'è una protagonista, e non un protagonista maschile, quindi una donna.
Vedi una donna che vi è rimasta impressa nel fantasy. Non siate timidi, per favore.
Cioè. Recente o vecchio?
Quello che vi viene,
quello
in,
che
mente.
Vi viene in mente.
Vai,
Grisha
Lenz. Grisha Lenz.
No. Era una volta in Paolo Sarpi.
Ah sì, Akron Books.
Ma io mi ricordo un'immagine di Clive Barker, forse non è proprio fantasy, ma l'ho letto recentemente mollando la metà. E
non so se...
L'avevo comprato 30 anni fa, poi prendendolo ho detto, leggendo ho detto, ho capito perché non l'ho mai letto. Forse
c'era un motivo.
Allora,
se andiamo tanto indietro nel tempo, il ciclo di Valdemar con la protagonista, oppure il ciclo delle caverne dell'esilio di Warlerson, anche lì è una protagonista femminile.
C'era una mano alzata dietro, scusami, siamo purtroppo stringatissimi.
L'italiano, Cronache del Mondo Emerso.
Certo. Mm-hmm. Ok.
Fiammetta.
Fiammetta, certo. Colpi di Cannonau.
Ok.
Qualche nome c'è.
Qualche nome,
sì,
c'è.
Sì,
non
male.
Ma se vi avessi posto questa domanda al contrario, cioè il maschile sarebbe qui fino alla fine di Strani Mondi a elencare uomini su uomini che sono protagonisti di storie fantasy. Questo perché c'è stata una invisibilizzazione della donna nel fantasy dai suoi albori a pochi anni fa, in realtà, perché i grandi esempi che sono stati portati sono dell'ultimo decennio, più o meno.
A diciamo parte qualche puntata un po' più vecchiotta.
Che comunque sono di... tendenzialmente erano comunque scrittrici donne che portavano personaggi. E questa invisibilizzazione... veramente è pesante, perché stiamo parlando di non avere un punto di vista femminile, e questo già è grave, ma soprattutto di non avere comprimari femminili. Se pensiamo comunque a personaggi femminili all'interno di un fantasy, saranno l'esempio più facile che mi viene in mente, Hermione Granger, bellissimo personaggio, peccato che è una comprimaria, non è la protagonista e non si ha assolutamente il suo POV, per cui non si ha assolutamente idea di che cosa pensa del suo arco di trasformazione. A noi interessa soltanto come va a finire la storia di Harry Potter, appunto. Spesso poi, se ci sono personaggi, sono sempre stereotipate, per cui donne giovani, single, appetibili per il maschio protagonista della storia, e il loro arco di trasformazione finirà sicuramente nel momento in cui troveranno l'amore, perché sappiamo che una donna senza amore non può vivere. Non parliamo delle madri. Le madri nel fantasy fanno una bruttissima fine quando ci sono, altrimenti non ci sono proprio. Ancora una volta, uso l'esempio più facile per tutti, Harry Potter, la mamma non c'è. La madre surrogato che c'è, che potrebbe essere Molly Weasley, è essenzialmente un personaggio senza il minimo appeal e soprattutto è piatta. È il classico angelo del focolare, lei sta a casa, cura i figli e gli dà da mangiare, finisce lì. L'unica volta che ha uno sprazzo di personalità è sul finale, quando sconfigge Bellatrix, ma essenzialmente per salvare la figlia, per cui anche lì è ancora un personaggio basato sulla cura della casa e della famiglia. Non c'è ad oggi, se non in rari casi, personaggio che appunto spicchino per personalità e soprattutto per essere di in qualche modo esempio per i lettori e le lettrici.
Allora,
io a questo punto sì. Passo a Barbara, che lei è quella veramente brava. Io vi ho detto Harry Potter perché lei è quella degli esempi più.
Però quelli... la mamma di Harry Potter la conosco tutti.
È vero.
Però è anche morta.
Però il problema di fondo è quello. Allora, il problema di fondo è proprio quello. Cioè, le madri nel fantasy sono essenzialmente pensate come ispiratrici per il protagonista. Cioè, il motivo per cui poi andranno a muovere l'azione. Harry Potter, se non fosse morta sua mamma per proteggerlo, non sarebbe qui, non avremmo Harry Potter che intraprende il suo viaggio contro Voldemort. E è un cliché che arriva da lontano, non è, io ribadisco, sto portando un esempio molto basico, però in tantissimi libri fantasy le madri muoiono, non ci sono assenti, abbandonano tante volte, e aveva un senso per una certa narrativa. Mi viene in mente quella di Diana Winnie Jones, Il castello errante di Howl. Non ha scritto solo quello, ha scritto anche tanti altri libri fantasy per ragazzi, su cui in realtà la Rowling è andata a innestarsi, perché ha letto i suoi libri per scrivere, sicuro. Chi legge Diana Winnie Jones lo sa. È anormale per Diana Winnie Jones scrivere di bambini senza genitori. Perché? Perché lei ha fatto la guerra. Lei ha dovuto andare a lasciare i genitori, è rimasta sola, solo in seguito li ha ritrovati, come tanti bambini britannici della guerra, e quindi in tanti andavano a vivere degli zii cattivi, quello poteva essere, ma poi non per forza cattivi, per carità, però era un disagio che la sua generazione stava cercando di raccontare, è diventato un cliché, e quindi... sì, vabbè, per le madri ci sarebbe da stare qui veramente tutto il giorno, cui taglio.
Beh, possiamo dire che già dalle fiabe che conosciamo tutti, anche che sono state anche riprese dalla Disney, tutte le madri muoiono, o diciamo che le uniche che possiamo trovare vive, che fanno un po' qualcosa, sono più proprio negli ultime prese in considerazione, altrimenti le mamme come fanno sempre tantissimi fini. Comunque, ricollegandomi proprio al castello errante di Howl, che sarebbe stato il mio primo esempio, diciamo che nel fantasy, come sappiamo, cioè sapete anche voi, essendo anche voi dei lettori, nel fantasy adulto avere un protagonista femminile è, possiamo dire, abbastanza raro. Li stiamo ritrovando adesso, diciamo, delle protagoniste degne di nota, perché sono sempre state comprimarie o comunque soltanto da sfondo o come giustificazione dell'azione che partiva appunto per la crescita dell'eroe del classico fantasy epico. Mentre nella narrativa fantastica per ragazzi, soprattutto dagli anni 80, possiamo dire, proprio con l'esempio del castello errante di Howl, iniziamo ad avere degli esempi di protagoniste femminili che iniziano un po' a svincolarsi da quelli che sono
i ruoli che hanno avuto classicamente nel fantasy. Sophie va ad essere una giovane donna che ha sicuramente un adolescente, che ha tutti quelli che sono le, tutte quelle che sono le problematiche adolescenziali, diciamo il non sentirsi accettate. Poi soprattutto nel mondo creato dalla Jones, il primogenito dovrebbe essere diciamo il figlio che non ha prospettive, a differenza di come si utilizzava invece in passato, per cui già Sophie nasce con questa spinta inesistente, perché già sa di essere destinata a una vita abbastanza piatta, inutile, si sente non interessante. Poi c'è anche la questione della maledizione che deve affrontare, però lei va ad essere un primo personaggio femminile che va ad avere una grande crescita e attraverso la tenacia, la persistenza, poi riuscirà in quello che vabbè, sappiamo tutti, non faccio spoiler della storia. E essendo un personaggio femminile importante, è stato anche adocchiato da Miyazaki, che è un grande maestro dell'animazione giapponese, che ha sempre utilizzato personaggi femminili di grosso impatto. E li ha utilizzati in vario modo. Ad esempio, Sophie può essere presa in considerazione, così come la protagonista della Città Incantata, come una protagonista che va ad utilizzare più l'umiltà e diciamo quella che è la sfera empatica per la crescita sia sua che degli altri personaggi. Ma abbiamo anche delle altre protagoniste femminili o comprimarie, come può succedere ad esempio nella Principessa Mononoke o in Nausicaa della Valle del Vento, che invece si attivano in maniera più diciamo spiccatamente, come si potrebbe pensare, maschile, quindi con aggressività, con tenacia e con diciamo un'azione un po' più battagliera nello sconfiggere quello che è il male primario. Comunque sia, riescono nell'intento quasi sempre senza un uomo al loro fianco. Altri esempi possono essere sempre nella narrativa fantastica per ragazzi, ad esempio Pratchett, che sicuramente ci ha dato degli esempi di personaggi.
Vive?
Va tutto bene?
Perfettamente, amici. Io la conosco, non so.
Dicevo, per l'appunto abbiamo dei personaggi femminili di rilievo che non hanno necessità di, diciamo, di questa di avere dei comprimari uomini, pur essendo sempre in questa fase ancora di transizione. Ad esempio, io prenderei in considerazione il libro Equal Rights, che in italiano è stato tradotto ovviamente L'arte della magia, perché è il titolo perfetto, dove ci troviamo in un mondo che è dominato dalla magia, ma questa magia è una prerogativa esclusiva degli uomini, quindi una donna non potrà mai essere un mago. Se non fosse che la nostra protagonista invece riceve in eredità un bastone magico da un mago, e quindi in teoria ciò fa di lei una maga. Se non fosse che ci ritroviamo appunto in questo mondo che è molto androcentrico e quindi troverà sempre questa ostilità. Il suo personaggio è sicuramente un personaggio interessante, perché il suo fine non è quello di ritenersi superiore a un personaggio maschile, ma quello di essere per l'appunto messa sullo stesso piano. Quindi, perché io, personaggio femminile, cioè donna, non posso diventare un mago? Quindi il suo fine ultimo sarà appunto quello di riconoscersi come pari di un uomo, e quindi anche lei poter essere ritenuta come un mago. Però poi abbiamo anche degli esempi che non sono propriamente, potremmo definire, come positivi, perché è vero sì che iniziamo ad avere dei personaggi femminili che hanno una presa di coscienza di quella che è la loro situazione, però la combattono per l'appunto con un significato di dominio, di conquista. Quindi abbiamo quei personaggi che invece possiamo dire che vengono un po' equiparati a dei personaggi maschili, e quindi hanno un arco narrativo propriamente maschile, però con un personaggio femminile, come ad esempio Le Cronache del Mondo Emerso, che non ricordo chi aveva nominato, dove abbiamo una protagonista che è sì donna, che però va, per farla risaltare come personaggio femminile, va per l'appunto ad essere equiparata a un personaggio maschile proprio attraverso il suo inserirsi in un mondo androcentrico, cercando di, per l'appunto, attraverso la forza e anche, possiamo dire, degli eventi un po' stereotipati e che possono essere, come dire, abbastanza al limite dell'impossibile, resi al limite dell'impossibile, che però diciamo che per questo, quel tipo di narrativa poteva andare ad impressionare il lettorato, che di solito veniva ritenuto come esclusivamente maschile, proprio appunto con Harry Potter nel 97, quindi con la nascita di quello che si definisce adesso il fantasy contemporaneo, si ha questo primo esempio come Hermione di un comprimario femminile che inizia a dare modo alle giovani lettrici di potersi rivedere in un personaggio che è sì forte, è sì utile, ma non è lo stereotipo di un uomo e quindi non è il classico eroe guerrigliero che deve un po' agire soltanto con la forza, ma è un personaggio carismatico, un personaggio sicuramente fondamentale, perché se non ci fosse stata in molte occasioni probabilmente Harry Potter non sarebbe arrivato alla fine dei suoi giorni, però purtroppo sempre relegato ad essere una comprimaria, quindi tutto ciò che fa lo fa con un fine, ma non, diciamo che possiamo anche dire che non gli viene propriamente riconosciuto al meglio. Poi posso fare anche un esempio che invece si scossa un po' dal mondo fantastico, ma che si butta invece in quello del fumetto, e torniamo un po' indietro nel tempo, quindi andiamo negli anni 40, abbiamo come prima eroina, diciamo definibile così, in Wonder Woman, che viene creata negli anni 40, quindi comunque in un periodo che non è quello più affine per quella della che è appunto la creazione di un personaggio femminile così forte, anche questo un personaggio al pari di un guerriero uomo, che comunque viene creato dalle mani di un uomo. Inaspettatamente si potrebbe pensare, che comunque era uno psicologo teorico del femminismo, che ha voluto creare un personaggio femminile per far sì che anche le donne potessero riconoscersi non soltanto nella classica fidanzatina che deve essere salvata dal supereroe di turno, si vede Lois Lane o comunque le varie comprimarie dei supereroi classici, e quindi va ad essere lei supereroina che salva gli oppressi, ma oltre ad avere questa sua forza e prestanza fisica va ad avere anche il suo lato empatico, emotivo, e va ad essere anche un'ambasciatrice politica, se non fosse che poi ovviamente negli anni 50, dopo la morte del creatore, si è pensato che questa protagonista troppo femminile dava questo possiamo dire cattivo esempio per le giovani degli anni 50, che viveva in un'isola dove c'erano soltanto donne, quindi al limite dell'omosessualità, quindi oh mio Dio, non poteva esistere come tale, per cui negli anni 50 fu rimaneggiata da appunto scrittori un po' più classici del fumetto, e quindi è stata relegata a una comprimaria anche lei, legata a quelle che sono storie un po' più romantiche, faceva soltanto l'ambasciatrice, non era più il fulcro dell'azione.
Non legava più gli uomini.
Li legava in un modo probabilmente diverso.
Andavo in 5, pseudo
bondage. Quindi è stata un po' relegata a quella che era un personaggio appunto cliché femminile, che doveva essere un po' più messa da parte e quindi avere delle storyline più romantiche. Fortunatamente poi negli anni 60 è tornata ad essere la Wonder Woman di sempre, e quindi è tornata ad essere appunto un simbolo del femminismo dei tempi. Nella transizione potrei nominare, qui vi cedo la parola, invece, e ci scostiamo di nuovo dal fantasy, andiamo più verso la fantascienza perché parliamo di distopia, più o meno di distopia, con Hunger Games di Susan Collins, e quindi con Katniss Everdeen, e quindi con lei vi cedo.
Katniss è sempre un buon punto di partenza, perché effettivamente ha fatto la differenza in quello che poi è il fantasy contemporaneo in generale. la narrativa contemporanea che si è riempita poi di emuli, di Katniss o pseudo Katniss, in cui effettivamente abbiamo iniziato davvero ad avere un'invasione del mercato di protagoniste femminili forti, assolutamente in grado di cavarsela da sole, eccetera eccetera. Resta però da sottolineare un punto, e cioè che avere una protagonista femminile è molto diverso da avere una protagonista, diciamo, femminista. E qui diciamo che la parola femminista diventa veramente il punto di stacco tra la narrativa precedente e quella che invece arriverà dopo Katniss. Katniss non è una protagonista femminista, lei di fatto è una donna che incarna ogni ideale maschile, che si muove come un uomo e che ha quello che di fatto possiamo definire un arco di trasformazione maschile. Ci avete sentito parlare di arco di trasformazione ormai parecchie volte in questi 20 minuti. Probabilmente tanti di voi scrivono, tanti di voi hanno avuto in mano dei manuali di scrittura. Stiamo facendo riferimento all'opera di Campbell e di Vogler, essenzialmente, quindi l'eroe dai mille volti, e quello che poi è stato strutturato come un percorso di crescita del personaggio che porta da, diciamo, l'orfanello senza niente o l'uomo che sta in campagna, via dicendo, eccetera, che perde tutto, comunque viene inserito all'interno di una situazione in cui non se la sa cavare e deve poi affrontare tutta una serie di sforzi, di trial, di avventure, eccetera, con eventualmente il supporto di una squadra o un mentore, via dicendo, fino ad arrivare a fondamentalmente riscoprire tutte le abilità che già in realtà possedeva e riconciliarsi con il mondo, tornando poi nella sua situazione, nel suo punto di partenza, ma come una persona cambiata, un uomo completamente integrato nel suo tessuto sociale. Non vi sorprenderà scoprire che tutto il lavoro che c'è stato su Campbell, quindi sull'eroe dei mille volti, eccetera, eccetera, e su, in generale, l'arco di trasformazione del personaggio, non è stato svolto sulle personaggi femminili. O meglio, è stato svolto, almeno sicuramente, da una donna che si chiama Mardo, che lei era alunna di Campbell, e leggendo le bozze dei suoi testi diceva: sì, ma io che lavoro con le donne in terapia, questo arco di trasformazione non ci rappresenta. E si dice che Campbell rispose: no, ma perché voi donne non ne avete bisogno, cioè noi siamo già perfette dall'inizio alla fine, non abbiamo bisogno di un arco di trasformazione. Non è così, semplicemente, di nuovo, si trattava di un mondo androcentrico in cui di fatto anche tutto l'ethos, tutta la parte di fiabe, di narrativa a cui Campbell faceva riferimento per quello che lui definisce il monomito, quindi questa sorta di narrazione universale a cui poi va a prendere quello che è l'arco di trasformazione, di fatto non c'erano tutti questi esempi per le donne, per i motivi che diceva Gloria prima, perché c'era la strega cattiva, cioè c'erano gli archetipi e c'erano pochi esempi. Ovviamente questo non vuol dire che le donne siano state assenti dalla storia, motivo per cui appunto Murdoch ha fatto questo percorso chiaramente differente, cioè è partita dalle donne in terapia, quindi è partita da esperienze femminili nate e cresciute in un contesto patriarcale. Motivo per cui quello che lei poi ha definito, strutturato, che si chiama l'arco di trasformazione dell'eroina, è radicalmente diverso rispetto a quello che può avere un arco di trasformazione dell'eroe, perché proprio fa parte, cioè, o meglio, disegna, tratteggia il modo in cui una donna cerca di interfacciarsi con un contesto che di fatto la penalizza, la minaccia, che è il contesto patriarcale, e in che modo essa cerca di opporsi a questo ed eventualmente arriva ad una fase in cui può arrivare ad una fase in cui entra in aperto conflitto con questo sistema e poi cerca in qualche modo di farci conti, però senza identificarsi in esso, perché una volta che, diciamo, sono diventati evidenti tutte le magagne di un sistema che ti opprime, è difficile poi riuscire ad uniformarvisi di nuovo. Quindi storie di questo tipo sono tuttora poche, perché quelle che abbiamo sono di fatto, sì, magari delle personaggi femminili, che però di fatto seguono quello che è l'arco di trasformazione di un uomo, quindi che in realtà non mettono veramente in dubbio il sistema, insomma l'oppressione sistemica che è l'essere donna in un contesto patriarcale. Questo non significa che non esistano storie di questo tipo, alcune in realtà sono abbastanza antiche, tra virgolette, e le dobbiamo a autrici femministe, soprattutto negli anni 50-60 negli Stati Uniti. Il problema grosso è che in Italia queste storie sono state tradotte l'anno scorso. Cioè, voi immaginate che Il viaggio di Alla di Naomi Mitchinson, che è praticamente il viaggio dell'eroina proprio messo così, e questo è stato tradotto l'anno scorso. quindi è evidente che, come dire, sono anche mancati gli esempi, cioè in Italia fisicamente non arrivavano, e di conseguenza tutto questo discorso sul femminismo, che altrove iniziava a comparire già negli anni 60 e poi negli anni 70 e andando avanti con le Queen eccetera, quindi tutto questo discorso anche di presa di coscienza di tante autrici donne che scoprivano, come diceva Le Guin, ma io non sono capace di scrivere di donne, per, cioè di descrivere la mia esperienza femminile in questo modo, non sono in grado, perché gli strumenti sono quelli maschili. E quindi questa decostruzione sia della persona che degli strumenti è un viaggio che in realtà va avanti da ormai quasi un secolo, okay? Diciamo 50 anni, ma che in Italia in qualche modo inizia ad arrivare soltanto in tempi estremamente recenti, proprio perché è mancata anche la volontà di tradurre queste opere che di fatto erano seminali. Il risultato è che noi ci troviamo adesso in una situazione ibrida, perché dall'estero iniziano ad arrivare sempre più storie che sono assolutamente pregne di questo tipo di ideali, cioè sono veramente delle storie femministe. Mi viene in mente Streghe in Eterno di Alix Arrow. E questo è assolutamente, cioè, ok, la storia è proprio più femminista di così non si può. Ci sono delle streghe a Salem, vogliono avere diritto di voto, sono suffragette e sono streghe. Cioè, non so se riuscite a immaginare una cosa più femminista di questa. Streghe uguale suffragette e sono letteralmente streghe. E quindi arrivano queste storie, oppure in Italia mi viene in mente, è stata citata Fiammetta. Fiammetta è un personaggio molto interessante, anche perché assolutamente da un punto di vista fisico è quanto più esista di lontano dal personaggio classico della donna che è sempre bella, sempre i capelli a posto e poi non so se la viaggia con i tacchi a spillo mentre va in giro a sparare alla gente. Complimenti a lei. Però insomma ci sono delle oggettive difficoltà, e però appunto ci sono anche tante storie che finalmente stanno iniziando ad emergere, quindi ecco, non vogliamo lasciarvi da questo panel con un'idea di fa tutto schifo. Non è vero, okay? Tante cose stanno cambiando, tante cose sono diverse. E ci stanno arrivando anche tante storie che vengono dall'estero, quindi magari non tanto dal mercato anglofono, che da un certo punto di vista, da cui quindi ci aspettiamo di avere un po' la linea di quello che sarà il futuro, no? Ma anche tanto fantasy che adesso sta iniziando ad arrivare, per esempio dall'Oriente. Mi viene in mente tante produzioni di cinesi o insomma sinofile. E anche su questo ci sarebbe da fare un'ultima puntata, sempre se ho il tempo.
Allora, hai 4 minuti.
Urgante. Allora, spero che 4 minuti siano sufficienti, giusto per dire due parole sull'ultima cosa che compare nel titolo del panel, che era, se vi ricordate, personaggio, eroina o villainess. Ok, villainess, perché abbiamo parlato di eroine, non abbiamo fatto in tempo a parlare di anti-eroine. Spoiler brevissimo, ce ne pochissime. Quasi non ci sono, perché anche lì l'antieroe è una cosa legata a Byron, e non è che Byron stesse pensando a una donna quando faceva, cioè si pure ci pensava, ma non è senso. Le villainess sono l'evoluzione ulteriore di, quindi lo step dopo l'antieroina. Ci arrivano dal mondo dei manhwa, dei manga eccetera, quindi soprattutto Corea, Giappone, Cina eccetera, e sono l'idea di un personaggio femminile che si trova assolutamente in una condizione svantaggiata di partenza attraverso una serie di diciamo di avvenimenti fortuiti, in particolare muore e si reincarna tipicamente con la memoria della propria vita passata. Cosa fa? La prima cosa che fa è vendicarsi. Quindi sono delle personaggi vendicative, la cosa assolutamente penso più lontana dall'eroismo tradizionale a cui ci ha abituato il pensiero di un'eroina femminile, che deve essere comunque un pochino addetta alla cura, deve essere emotivamente aperta, di supporto. Queste sono tutto l'opposto, cioè loro arrivano e sono assetate di sangue. E la quantità abnorme di storie che c'è adesso con le villainess come protagoniste fa sì che addirittura siano diventate un'intera categoria merceologica. Cioè, si va sui siti di aggregazione di manga eccetera, si scrive villainess, vengono fuori 400 titoli perché piacciono. E perché piacciono? Perché queste storie sono liberatorie,
sono nuove,
perché ne abbiamo veramente bisogno. Cioè, abbiamo bisogno anche di cattive. Cioè, abbiamo avuto chiaramente poco tempo, però abbiamo parlato di eroine positive, ma le cattive sono ancora meno, e cattive interessanti. E comunque le donne, cioè noi, abbiamo pure il diritto di essere cattive, no? Sono state nei 4 minuti?
Sì.
Ok.
No,
avete altri 10 minuti.
Allora domande, così andiamo ad approfondire un po'.
Possiamo allargarci? Vabbè, però se ci sono domande partiamo da quelle.
la faccio io la domanda. Vai. Ma non pensate che il motivo sia perché nel passato venivano scritti da uomini per altri uomini?
Senza dubbio,
invece,
sì.
Per creare un'eroina come si deve, avete bisogno che lo scriva una donna per le donne.
Potrebbe anche scriverlo un uomo.
Lo legge in non maniera per... interessante, ma no, è difficile per... che un uomo abbia l'idea di come pensa una donna.
Vabbè, oddio, Madame Bovary era scritta lo stesso, eh?
Anche senso, molte donne scrivono di personaggi maschili credibili.
E scrivi, cioè fai narrativa perché vedi cosa succede. Il fantasy è difficile che
ci sono personaggi maschili.
Beh, diciamo che si pensava.
Ma esatto.
Ma mi sembra, allora, mi sembra sempre un po' una scusa, però.
No, ma non è una scusa, cioè, nel senso di dire, non pensate che la motivazione è che molte donne sono messe a scrivere fantasy, cosa che
questo senza dubbio.
Sì, adesso molto. Ma perché si pensava appunto che il fantasy fosse un genere esclusivamente maschile, quando questo effettivamente non lo è, anzi, si può dire che magari ad oggi sono molte più le lettrici donne, probabilmente, sì, di fantasy, ma così come la fantascienza, anzi la fantascienza ancora di più, e non poteva essere toccata dalle donne, invece non è così. E io non penso che un uomo debba scrivere di personaggi uomini e una donna di personaggi femminili, perché comunque una donna e un uomo possono scrivere di personaggi che possono essere uomini, donne, non binarie, di qualsiasi tipo, proprio perché appunto c'è si crea questo questo modo di pensare troppo fisso, troppo architettato, ecco, sì, quindi cioè, ad oggi noi puntiamo allo slegarsi da questa fissità di pensiero anche nella creazione dei personaggi stessi. Anzi, adesso, come sicuramente loro possono dire meglio di me, i personaggi di un tempo erano sempre perfetti, e se avevano qualche imperfezione, ovviamente riusciva comunque ad essere superata, non era una menomazione definitiva che poteva vincolare il personaggio stesso. Ad oggi invece si cerca di dare, molto più di recente, anche l'importanza a quelle che sono le diversità del personaggio normotipico, quindi uomo bianco, super forzuto, integro, ma si vanno ad avere anche personaggi che sono anche uomini, ma uomini che non sono super forzuti, magari possono essere
con la pancetta, esatto, o gay, mi viene in mente,
esatto,
sì.
Sì, o comunque personaggi
su mare celeste,
esatto, sì, oppure personaggi femminili che possono essere sia mascolini ma anche super femminili, e non per questo devono ricadere nel ruolo standardizzato di genere.
Poi,
così come anche di varie etnie e anche l'invalidità che può essere mostrata, l'handicap che può essere mostrato in una maniera che non sia appunto resa o cliché o comunque
in maniera,
esatto.
Poi secondo me una cosa che deve essere chiara soprattutto a chi scrive è che è un mestiere e come tale va fatto e vanno utilizzati tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Uno di questi è studiare. Ora, se io non so come si monta una macchina, però mi serve per la mia storia, mi prendo un bel manuale, me lo studio e poi lo scrivo. Se non sono in grado di leggere quel manuale, vado da chi le costruisce quelle macchine e poi gli faccio leggere quello che ho scritto per vedere se non ci sono scritte castronerie. Questa cosa vale per tutto, vale per se io inserisco un personaggio nero nella mia storia, andrò da chi è un afrodiscendente e gli chiederò: ma ho scritto castronerie, tu ti offendi se leggi una roba del genere? Stessa cosa se non sto assolutamente, non sono madre e voglio scrivere di avere figli, vado da una mamma e glielo chiedo. Questi qua si chiamano sensitivity readers, in Italia sono praticamente sconosciuti, sono 4 in croce, noi ci siamo avvalsi di alcuni di loro, ovviamente a pagamento perché sono beta reader, ma appunto sono specifici per quel tipo di situazioni.
Sono esperti di una disciplina, come quando chiami l'idraulico, chiami un, esatto, sensitivity reader.
Tipo, noi abbiamo inserito in un...
Esatto, grazie a Dio, esatto, siamo in un momento di liberazione.
C'è una
consulente, esatto.
Domanda.
Scusate, questa cosa dei sensitive reader l'ho già sentita, no? È molto bella e interessante, però mi sono richiesta. Dopodiché non è che si rischia di entrare nel politically correct a tutti i costi, cioè la letteratura.
No, la parola.
La scrittura di genere, la letteratura. Dovrebbe anche essere dirompente, rivoluzionaria, disturbante.
Okay.
E quindi magari questa cosa qui non rischia di impastoriare.
È chiarissimo cosa intendi.
Molto interessante, ma mamme diverse che dicono cose opposte.
Per carità divina, infatti. Mm-hmm.
Quindi chi è che dice il sensitive reader ha la patente per tutte le mamme? Scusate la domanda.
No, è chiarissimo. Allora, la rispondiamo in due punti. Il primo punto è un sensitivity reader, dal suo punto di vista, ovviamente, e non è universale. Però non dovrebbe darti un'idea di com'è quella parte di mondo, e poi dovrebbe darti anche ovviamente la libertà di costruirlo. Noi abbiamo inserito in una nostra storia una personaggia nera, o meglio
malgascia,
e quindi abbiamo cercato una persona che rispecchiasse questa personaggia, ed è un mio collega. Siamo andati a berci un caffè insieme e gli abbiamo detto: questo è il personaggio, ti piace, non ti piace, ha delle criticità, e lui ci ha detto: quello che avete scritto va benissimo, non ha criticità, anzi mi ci sono molto rivisto dentro, ci ha anche ringraziato perché non pensava che saremmo andati a inserire un personaggio del genere, e poi ci ha detto: da qua in poi arrangiatevi. E ci ha dato però delle linee guida, nel senso, per esempio lui, una cosa bellissima che ha detto: tante volte il razzismo ve lo costruite voi, tante cose che noi, che pensate che ci offendano, non ci offendono, tante cose che ci offendono voi non ci arrivate. E quindi ci ha dato una bussola su cui orientarci. Poi da qui a entrare nel political correct, la cosa è molto molto diversa, perché poi adesso vabbè, lascio la parola a lei, che è molto più afferrata.
Politically correct è una frase che mi triggera da morire. Io vengo da
giusto sul politically correct, volevo infatti chiedere cosa ne pensavate anche il fatto che ci sono serie televisive in cui i personaggi vengono cambiati. Adesso io capisco,
sì, soprattutto
ci sono personaggi femminili, sono meglio.
La mia risposta in genere è questa, cioè noi siamo disposti a credere che ci siano i draghi, ma non che una regina possa essere di colore, cioè è questo veramente il problema.
Tra l'altro,
o la sirenetta, cioè perché una creatura di fantasia non può essere di colore? Qui c'è un grosso problema, che è di colonialismo dell'immaginario, ok? Ed è una cosa che dobbiamo decostruire a tutti i costi, perché ci impastoia questa cosa che non riusciamo a pensare oltre, e che siamo veramente ancora costretti da tutto un sistema che ci dice che gli elfi sono bianchi e fatti in un certo modo, che i nani sono fatti in un altro modo, che tra parentesi NB è pieno di stereotipi antisemiti. Sono tutte cose di cui noi dobbiamo assolutamente prendere coscienza e levarcele di dosso, perché sono un peso che il fantastico si porta appresso, che veramente ci impedisce di andare oltre e di scoprire tantissime cose bellissime che potremmo fare e di cui potremmo parlare, ok? Ci ho detto, il political correct non esiste. 5 minuti.
Va bene, almeno ce lo bruciamo.
5 minuti non bastano per il political correct. Faccio solo un'ultima puntata sui sensitivity readers. Non sono semplicemente persone che sono appassionate di una cosa o che appartengono ad una minoranza, tipo il nostro amico malgascio. Il fatto è che in genere, soprattutto su alcuni temi che sono particolarmente caldi, come per esempio l'abilismo e la disabilità, sono persone che hanno studiato quel tema, quindi sono in grado di affrontarlo anche da un punto di vista profondamente teorico. Quindi la loro conoscenza non è solo personale, ma anche assolutamente di stampo accademico e quello che può servire.
Tipo
Witty Wills, che appunto sono delle attiviste che si occupano di disabilità, sono due ragazze disabili a loro volta, e che assolutamente sono un punto di riferimento per chi vuole parlare di disabilità in modo intelligente. Che vuol dire? Hai un personaggio con una disabilità, parla con queste ragazze, perché d'accordo, loro sono su una carrozzina, però ti possono spiegare che cosa vuol dire vivere in un contesto abilista, che cosa vuol dire essere una persona non neurotipica in un contesto come il nostro, e questo può soltanto arricchire la vostra storia, ok? Cioè è quel tipo di sforzo in più che veramente fa la differenza. E non è questione neanche di dire: non voglio alienarmi una parte del mio pubblico perché non voglio offenderla. Questo, cioè, di base marketing viene da dire: se sai che nel tuo pubblico ci sono persone di tutti i tipi, perché devi andare a insultarle, no? Cioè, perché devo rendere la tua esperienza, la tua permanenza nel mondo fantastico meno piacevole? Perché devi ritrovare anche lì le cose che già ti opprimono nella tua vita normale, ok? Non ha senso questa cosa. E quindi perché non dobbiamo rendere il fantastico più accogliente per tutti?
Secondo te ci sono ancora 10 minuti, non so se ci sono altre domande. Ma
lui c'è fatto
2.
Ci sta ghiacciando
con me. Vai, la pensavo fino a 20. Allora siamo andati benissimo.
Prima hai parlato di... per una un personaggio femminile, di arco di trasformazione maschile, e hai detto che è diverso da un arco di trasformazione femminista.
Sì.
E io volevo capire la differenza in particolare, pensando a quei personaggi, quelle le guerriere,
certo.
No? Perché io sono abituato a leggere e sono anche amante di questi personaggi come Nial del Cronache delle Terre Emerse. Ma anche esempi che esistono come le guerriere Peshmerga.
Certo, sì, è chiarissimo. È una domanda difficile, la differenza è assolutamente molto sottile.
Immaginavo.
Ed è ancora, diciamo, in corso d'opera, per cui esattamente come esistono tanti femministi, esistono tante risposte alla tua domanda. Quindi se vai a chiederlo ad una, diciamo, femminista della prima ora, avrai una risposta diversa da una femminista intersezionale. E, diciamo che è molto legata alla sua capacità di reagire al contesto, nel senso, quali sono gli strumenti che opera per dialogare con il suo avversario, il suo antagonista. Se quegli strumenti sono gli strumenti tipici di un contesto violento, che possono essere appunto quelli più legati all'oppressione, anche un dialogo in cui io ti parlo sopra con prepotenza, quelli a cui siamo abituati negli show televisivi fondamentalmente. Sono tutte forme violente che di fatto mal si accostano a un tipo di invece di narrazione che sarebbe quella che vorremmo vedere molto più spesso, che invece è appunto basata sugli strumenti, per esempio, della non violenza, scritto tutto attaccato, qui guardo Giulia, e della non violenza con il trattino, che sono due cose diverse. Però appunto storie più basate sul dialogo e sulla possibilità non di vincere perché hai completamente soverchiato il tuo avversario, ma perché sei arrivato ad un compromesso. Anche qui valorizzare il compromesso, l'equilibrio inteso come una possibilità di incontro tra le parti, in cui non è che uno perde e uno vince, non è necessariamente così nella vita, lo sappiamo. Si può anche appunto arrivare ad un qualcosa di nuovo se ci si discute insieme. Quindi questo tipo di storie qua. Ti farei qualche esempio, ma sono veramente pochi e di nicchia. Mi viene in mente L'occhio dell'airone di Le Guin, che è appunto un testo basato sul taoismo e la non violenza, praticamente introvabile. Oppure Scheherazade.
Dipende molto dal tipo di storie.
Senza ombra di dubbio, certo.
Anche dalle esigenze narrative.
Assolutamente, se è una storia di guerra questa cosa diventa molto più difficile, sì. Ma è ancora più necessaria, se ci pensi. Perché guardiamoci intorno e la risposta ce l'abbiamo sotto gli occhi. Dobbiamo iniziare a pensare a narrazioni che ci diano anche possibilità di uscita, perché se non lo immaginiamo non potremo mai crearlo neanche nel mondo reale.
Quindi se parliamo di un arco di trasformazione di un personaggio, diciamo, grigio, che ha vissuto il gioco forza per uscire da un contesto di oppressione ed è diventato quasi cattivo, diciamo.
Antieroe,
ecco. Poi in un certo senso si redime parzialmente diventando più empatica, insomma i modi e le maniere della guerra sono, io le trovo unisex, diciamo.
Sì,
no?
Sì,
quindi,
senza dubbio,
in un certo senso può essere in parte femminista anche questo argomento, però poi ha un arco di trasformazione e abbraccia anche altri modi, altre filosofie, e diventa più completo come personaggio.
Sì, certo, certo.
Può essere anche questo.
Senza dubbio, senza dubbio.
Mi sa che ci stanno
pensando. Mi sa che ci stanno cacciando. Se volete continuiamo fuori, ci trovate allo stand di ieri. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.